Storie Libere presenta
Slow Food, conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini. Si può decidere alla fine del 2020 chi sia il miglior giocatore del XXI secolo? Il quesito sarebbe bollato semplicemente come grottesco, bizzarro, se non lo contestualizzassimo. Ma il contesto c'è, sarebbe la sfavillante Dubai, dove tra i Globe Soccer Awards, assegnati il mese scorso, c'era anche quello per il giocatore del secolo, assegnato a Cristiano Ronaldo. Gigi, innanzitutto buon anno.
Buon anno a te. Vuoi che... E già dalla tua premessa diciamo che quello vecchio poteva finire meglio.
Esatto. Senti, vuoi che parta con una domanda grottesca o con una domanda seria?
Scegli tu. Tanto è talmente grottesca questa storia che seria sembra dura. Tu provaci.
Guarda, la domanda grottesca sarebbe stata se sei d'accordo con la giuria. La domanda seria, ma che senso ha?
Nessuno. Cioè, non so, io adesso vorrei stare leggero con gli aggettivi o con i sostantivi, per cui cerchiamo di evitare le parole tipo buffonata, tipo idiozia, tipo... Però insomma non siamo lontani, il genere è quello, insomma, no? Perché davvero, intanto come hai detto bene, e come chiunque dotato di senno sarebbe in grado di far rilevare e premettere, un secolo in genere dura 100 anni, almeno fino adesso, e poi non so dirti in prospettiva, ma per ora durava 100 anni, se dopo 20 hai già stabilito chi sono i giocatori del secolo, anzi chi è il giocatore del secolo, beh, insomma, diciamo che a quel punto ti incuriosisce, dici ma come nasce una roba di sto genere? Poi scopri che questa cosa, intanto hai i dollari che servono, no, da Dubai e dagli sceicchi, è una vetrina in più, no, di questo calcio marketing, e per purissima combinazione il manager del secolo, che è una figura, come è noto, che intriga molto il pubblico, gli spettatori, no? Quelli che amano il pallone, non possono più campare se non sanno chi sono i grandi manager, no? Combinazione, il grande manager del secolo è quello di Ronaldo, no? Che è quello che vince anche il trofeo del grande calciatore. Io credo che, non so, ci sono mille commenti possibili. Facciamo che il pudore alle spalle potrebbe essere uno, ecco.
No, che poi tra l'altro al di là del... ci sono due questioni. La prima è appunto la questione della concezione del secolo come limite, cioè la sensazione che sia stato appunto un premio creato per premiare altre persone, per mettere un premio in più e per dare un senso ulteriore a una manifestazione che in questo momento forse faticava ad averne, vista la situazione del calcio, a parte che tutti questi premi nella loro replicabilità si svalutano. Ma ecco, io mi sono chiesto, no, se nel 1920 avessero assegnato il premio al miglior giocatore del XX secolo, tutti i migliori giocatori del XX secolo poi non ci sarebbero stati. C'è un paragone che regge fino a un certo punto, è chiaro, perché erano gli albori del calcio, però chi ti verrebbe in mente come un giocatore dei primi anni fino al 1919-1920 che poteva entrare in questa boia? Io ci ho provato a vedere, a fare una, con tutto il rispetto per i nomi che uscivano e che hanno fatto la storia anche loro, però
ma così a tradimento ti giuro che non saprei, però no. È giusta la riflessione, perché da ancora aggiunge come dire un concetto paradossale a uno che già, cioè a una situazione che già non se tu senti turbolenze non preoccuparti, perché è Tosca.
Esatto.
Tosca è la cagnetta.
Ah, fantastico.
Tosca è una trovatella che insomma, in teoria avremmo adottato noi, in realtà è lei che ci ha adottato, e lei è libera di andare e venire dentro, fuori casa, eccetera. Io sono il suo portinaio prediletto, perché la apro, la faccio entrare, la faccio uscire secondo i suoi desideri, fino a 50 volte al giorno, e ha questa vocetta, no, che certo non è molto da Tosca quando canta danze vere, però direi che sul cantabile più agile può anche cavarsi. Vabbè, questo era
peraltro
per ambientare il locale.
Sì, no, dico, l'intervento di Tosca è perfetto, perché aggiunge surrealismo all'oggetto della discussione.
Poi si può entrare nel merito della scelta del più grande calciatore, ma già è una, secondo me, già è tempo sprecato, nel senso che è il premio in sé che non esiste, no? Perché lo chiami, non lo so, non so come, visto che queste buffonate le fanno loro, quindi ci pensassero loro, ma non lo chiamassero il calciatore del secolo, lo chiamassero il calciatore e poi l'allenatore e poi il manager, per l'appunto, dei primi 20 anni del secolo. Però che senso ha? Non, cioè, già ha poco senso, e magari dopo ci arriviamo. Secondo me è molto poco senso quello che ha fatto France Football, che nell'anno in cui non ha assegnato il pallone d'oro ha fatto un revival e si è dilettato nella formazione del secolo, e dopo ci arriviamo. Ma almeno lì è un secolo intero chiuso. È chiaro che fare la formazione ideale di un secolo intero con tutto quello che c'è stato nel calcio è un'impresa da far tremare i polsi. Il risultato ufficiale dei giurati del pallone d'oro, tra l'altro, è a sua volta abbastanza risibile, ma insomma, ma quello si può discutere, quello almeno è un secolo. E poi ciascuno ha fatto le sue valutazioni, e comunque, se anche votassimo in milioni o miliardi di persone, io credo che una formazione uguale all'altra non ci sarebbe mai, per quello che il calcio ha dato nel XX secolo, ma che nel ventunesimo debba già essere sanzionato il più grande il più grande del secolo dopo 20 anni, è veramente, ti fa cascare le braccia. E a me viene da pensare questo: il calcio sta attraversando un momento molto difficile, e fino a qui è stato, l'abbiamo detto anche l'altra volta, è stato molto bravo, secondo me, a sopravvivere a se stesso in queste condizioni, e speriamo continui a riuscirci, perché più il tempo passa e più è difficile gestire una situazione così, così esplosiva da un punto di vista economico, finanziario, commerciale, chiamalo come vuoi. La conseguenza principale, una delle conseguenze principali, è stato il disamore del pubblico, perché questo lo misuri ogni giorno, lo misuri certamente non in termini di accesso allo stadio, perché non è possibile, ma in termini di accessi televisivi sì, per esempio. E sono molto pesanti. Quindi si tratterebbe semmai di farsi venire un'idea per provare a ripartire dal basso, no? Provare a ricreare un'atmosfera, una suggestione popolare in senso lato. Finora tutto quello che risulta sia stato partorito è Ibrahimovic a Sanremo. Può anche darsi che sia un'idea sul nazional popolare, può darsi che sia una bella idea. Poi l'opportunità per il Milan, questo si discute, saranno anche affaracci loro.
Certo, no, questo
Però
lo vedremo, no? Poi ci sono precedenti, però.
sì, ci sono precedenti anche illustri, forse non così immanenti, perché da quel che risulta Ibrahimovic dovrebbe esserci tutte le sere a Sanremo, ed è stato fatto notare, mi pare, da Amadeus, che non salterebbe nemmeno una partita del Milan. Pensa che concessione, no? Al calcio. Ma insomma, questi sono affaracci loro, e può essere. Ma secondo me non è la strada da battere, sarebbe esattamente l'opposta, cioè sarebbe quella di ricreare un feeling che nasca dal basso e non dai palcoscenici. Ora, il palcoscenico di Sanremo per il nazional popolare, per il nostro paese, è indubbiamente il massimo che c'è, al di là dei discorsi sulla qualità. Ma quello che hanno fatto a Dubai è una roba che non ha nome, insomma.
Sì,
Naturalmente la
peraltro.
presenza della FIFA, capiamoci bene. Perché il presidente della FIFA, nel dubbio, c'era in ogni caso, no? A portare il suo autorevole avallo, suo e della FIFA.
Tra l'altro, noi abbiamo menzionato diciamo, dimensione surreale del premio al giocatore del secolo. Poi tu hai parlato di quello del procuratore, ma nelle nomination per scegliere la squadra del secolo, del XXI secolo, ha vinto il Real. Ma in lizza c'era Real, poi c'era Barcellona, Bayern Monaco e
Al-Ali,
Al Ali, la squadra di Dubai.
ti dice qualcosa? Ti suggerisce spunti, riflessioni?
Non lo so, Cioè, un bel po', però insomma, veramente non, no, ridicolo, non lo so. Cioè, non, cioè,
Guarda.
se mi dai, se voglio votare io e mi trovo queste quattro opzioni, cioè, non voto più perché
No,
riconsidero il
credo che
voto.
voti Al-Ali, secondo me. Io voterei Al-Ali tutta la vita. Non essendo scomparso l'acqua Pozzillo. Ti ricordi che la squadra si chiamava Acqua Pozzillo?
Sì.
Ecco, io avrei votato Acqua Pozzillo e in assenza di quello, comincia per A, avrei fatto Al-Ali in ogni caso, certamente non una delle altre, dopo 20 anni su 100. Ma poi da lì si può partire, insomma, nel senso che.
Sì, poi anche per dirti Piqué, premio alla carriera, anche lì, peraltro premio alla carriera è un giocatore che non ha smesso di giocare, ma insieme a Casillas, boh, non so, una serie di premi buttati un po' là così come si faceva.
Sì, ma hai ragione, hai perfettamente ragione. È un altro paradosso incredibile perché Piqué adesso ha un infortunio grave e lungo, però poi che si sappia torna a giocare, a meno che loro signori non sappiano già che Piqué potrebbe davvero essere uno dei candidati alla presidenza del Barcellona. E allora sarebbe diverso, perché vuol dire che addirittura hanno visto o hanno saputo lungo, no? Ma insomma, è un altro degli aspetti grotteschi. Poi è chiaro che tu stai anche parlando con uno che, te l'ho detto l'estate scorsa, quando si parlava di Messi all'Inter, Messi va a giocare all'Inter, io prendo un affitto qualcosa ad Appiano Gentile e cerco di trovare un'entratura per andare a vederlo allenare, non tanto giocare, non avendo nessuna debolezza mai avuta per i colori dell'Inter, sia ben chiaro, ma varrebbe lo stesso se Messi andasse a Napoli piuttosto che all'Udinese, come Zico, Maradona, Zico, no? Oppure chissà, in un'altra squadra ancora. Quindi non è una questione di colori sociali, è una questione di questo gradimento personale. Ma questi i gusti sono gusti, e ci mancherebbe altro che non fosse legittimo votare Cristiano Ronaldo. Io non credo che, semplicemente non credo, perché quello che ho visto in questi ultimi 15 anni tra Ronaldo e Messi, io non credo che Ronaldo abbia regalato le emozioni che ha regalato Messi. E ti dirò che anche mettendo insieme, ma non i premi o i trofei, perché sennò entriamo di nuovo nelle logiche del pallone d'oro che sinceramente non mi appartengono, ma semplicemente in termini di emozioni, di unicità, di talento contemporaneo, perché in passato ce n'è stati e basterebbe pensare a Diego, oltre che a Pelé, eccetera. Ma insomma, io parlo alla fine, nella sostanza, in questi 20 anni Messi ha segnato quasi gli stessi gol di Cristiano Ronaldo, quasi, no? Saranno una trentina di meno, ma non tanti, cioè, metti che abbia segnato il 5 o il 10% in meno di Ronaldo, però ha fatto altro sul campo, mentre Ronaldo ha sempre solo pensato al gol.
Sì, certo.
Pensato da grandissimo attaccante, già da fenomeno a sua volta, chi dice di no? Ma quell'altro anche quando, voglio dire, proprio è in giornata nera, è in giornata no, quando deve giocare con un'Argentina tra le peggiori della storia. O in un Barcellona tra i peggiori della storia recente come quello attuale, insomma, 5 giocate a partita che dici: ho speso questi soldi per il biglietto, ma ne valeva la pena. È così. Ronaldo, se non ha fatto gol, non vale questa pena, no? E questo mi sembra un dato oggettivo. Poi c'è quello soggettivo. Secondo me Ronaldo non è un calciatore simpatico.
A te sicuramente non, mi pare di capire che non sta molto simpatico, no?
Guarda, a parte le ultime vicende dei tempi del Covid, in cui lui se ne va e se ne viene fottendosene dei o aggirando comunque i divieti o le cose, c'è stata anche una polemica con il ministro Spadafora, ci sono state, insomma, sì, ci sono state delle cose veramente sgradevoli da Marchese del Grillo, no? Casomai qualcuno non ricordasse il film, Io so io e voi non siete un cazzo. Ecco, questo è grosso modo l'atteggiamento di Ronaldo. Io devo dire che anche in campo, sai, sono nato, no, non sono nato, sono nato in un'epoca, ormai trapassata e cose, ma sono una cosa che mi folgorò fu una volta che incontrai nel suo ristorante madrileno, che era esattamente fuori dal Bernabeu, passai un'ora o due con Alfredo Di Stefano, che era il proprietario di quel ristorante. Di Stefano allora aveva una sessantina d'anni circa, aveva forse già finito anche di allenare, non solo di giocare. Ma stiamo parlando di Alfredo Di Stefano, e cioè stiamo parlando di un monumento della storia del calcio. E chiacchierando, a un certo punto, a botte risposta, ma non intervista, io stavo mangiando lì da lui, insomma. E lui disse, mi ricordo una frase che mi folgorò, e mi disse: io oggi vedo molti giocatori che esultano dopo aver segnato un calcio di rigore. Pausa, io mi sarei vergognato perché il calcio di rigore, se non mi ricordo male, disse, no? Se non mi ricordo male, metti giù la palla a 11 metri su un dischetto e il portiere deve stare fermo fino a quando tu non hai calciato, no? E io dovrei esultare per una roba di questo genere. Io, guarda, disse, ma lo ricordo scolpito nella mente come fosse adesso, io al massimo, se è un rigore decisivo, se è una partita importantissima, eccetera, posso alzare il pugno, posso alzare la mano, posso avere un piccolo gesto, e se vengono ad abbracciarmi i miei compagni lo accetto, ma non vado certamente a cercare il loro abbraccio, o mi guardo bene comunque dall'andare in giro per il campo esultante. Ecco, io solo a vedere le scene che fa Ronaldo dopo un rigore segnato, a me sinceramente quel po' di orticaria mi viene.
Certo, comunque il dualismo fra lui e Messi è sicuramente il dato, al di là dei riconoscimenti, c'è stato, è anche molto interessante da un punto di vista narrativo, ha aiutato il calcio in questi anni. Sono due giocatori profondamente diversi.
Completamente.
Da maradonista non posso che essere messista, cioè sarebbe...
Ma guarda,
è difficile.
Ma io sto, non so, potrei citartene a decine o forse a milioni. Io sto con Fabio Capello, ma non sto con perché io sto con i miei occhi e le mie sensazioni che ricavo vedendoli sul campo. Capello dice, ha sempre detto, che Ronaldo è certamente un fenomeno, ma è un fenomeno di questa terra, mentre quell'altro viene da un altro. Quell'altro un extraterrestre, e mi sembra questo alla fine abbastanza vero. Tutto questo detto, confermato e sottoscritto, se avessero dato a Messi il premio di calciatore del secolo, avrei detto le stesse cose dette fino a prima del paragone Messi-Ronaldo, nel senso che sarebbe stato comunque ridicolo alla stessa maniera.
No, peraltro Messi questo premio, diciamo la versione annuale di questo premio di calciatore dell'anno del Globe Soccer Awards, l'ha vinto una sola volta contro le 6 di Cristiano Ronaldo, e vabbè, insomma, per dire che insomma anche questo è una cosa abbastanza controversa. Ad esempio in Argentina l'hanno notato, l'hanno giustamente anche sottolineato, quasi a voler rimarcare insomma le possibili pregiudiziali di questo premio, non lo so, però, fatto
marcare alla stessa origine di Marchetta, quindi a me è quello che viene in mente abbastanza subito. Se poi aggiungi che a caldo hanno chiesto a Ronaldo, ma giuro non riesco a non ridere a leggere ste robe, no? Gli hanno chiesto che sensazione aveva, eccetera, eccetera. E lui ha detto: non sono io che inseguo i premi, ma sono i premi che inseguono me. Cioè, ma ripeto, ma il Marchese del Grillo non gli veniva in mente di dire una stronzata come questa. No? E poi ti risparmio la sorella che ogni volta che il pallone d'oro lo vinceva un altro si scagliava pubblicamente contro il corpo, pure la mamma. Ma la mamma, pazienza, perché si sa che ogni scarafone... Ma pure ancora quella, capisci? Era roba. Vabbè, detto questo, basta, no? Direi che può bastare. Forse.
Direi che può bastare, però, siccome diciamo questa cosa dei Globe Soccer Awards ci ha, diciamo, dato il destro per cercare altri premi bizzarri. Io ne ho trovato uno che secondo me è anche un altro premio internazionale che qualche volta ne avrò sentito parlare distrattamente, ma quando poi sono andato a vedere in cosa consisteva, anche quello mi ha lasciato perplesso. Questo Golden Foot, che è un premio internazionale destinato a calciatori che abbiano compiuto almeno 28 anni, i quali si sono distinti per i loro risultati sportivi sia a livello individuale che di squadra. Peraltro quest'anno l'ha vinto Cristiano Ronaldo, non per dire, ma che, cioè, anche lì non capisco perché a 28 anni, cioè, cioè perché. Non so, mi è sembrato davvero completamente insensata la scelta di un'età in cui un giocatore magari ha raggiunto la maturità calcistica, ma quindi, cioè, come si. Non lo so. È
No.
un premio famoso, non è che lo stiamo citando premi, diciamo, di provincia o di
No,
regione.
famoso come è famoso questa bestialità di Dubai, nel senso che tutti li fanno diventare
Sì.
famosi perché ti puoi immaginare cosa si mette in moto, no?
Certo.
Con la FIFA di mezzo e con questi agenti, per esempio l'agente di Ronaldo, eccetera, che si scatenano e muovono tutte le loro pedine.
Poi è chiaro che c'è anche una componente, no, Gigi? Cioè, se tu a me capita da giornalista d'agenzia questa cosa, questa logica la capisco. Cioè, se tu organizzi un grande evento a Dubai in cui inviti tutti, il risalto che viene dato magari al di là, cioè ti costringono a parlare del premio perché magari tu mandi un inviato là, però è chiaro che tu magari mandi uno là perché sai che ci sono tutti, cioè è un circolo
Ma certo.
virtuoso per loro e vizioso per chi, come te diceva giustamente, che si deve ripartire dal basso e non da Dubai, con tutto il rispetto, per carità, per chi è appassionato di calcio negli Emirati Arabi, però ecco, diciamo che è un circolo che si innesca in questo modo, difficile da, no,
Sì,
da
d'accordo.
interrompere.
Ma d'accordo, io non dico mica nulla. Ai tempi di Stefano e ai tempi di Pelé, certamente i premi ce n'erano meno. Però ti ripeto, io ho letto di Ronaldo e mi è tornato in mente quasi subito. La prima cosa che mi è tornata in mente è questo suo entusiasmo celebrativo assoluto, eccetera, per i calci di rigore, mi è tornato in mente di Stefano. E 3-4 giorni dopo mi ha scritto non un ragazzo, perché ormai è un uomo quasi quarantenne, che si chiama Rodolfo e che è il nipote, l'unico nipote di Enzo Bearzot. Aveva ascoltato il nostro penultimo, direi, podcast e mi ha scritto per dirmi che ha sentito di quella serata all'Arena, ha sentito insomma alcune cose anche inedite, no? Che ho raccontato e che lui
Sì.
del nonno non sapeva. Mi dice, però, vedi, per esempio, quella dell'Arena la sapevo perché lui tornò assolutamente entusiasta dall'Arena e mi fece una testa come un pallone su quella serata, sulla suggestione dell'Arena, sulla Ida, sul fatto che ha passato tanti anni a dire ma vorrei andare a un'opera così all'aperto in un posto magico e non mi è mai successo, ma gli aveva raccontato tutta questa cosa alla sua maniera, ma si era ben guardato dal dirgli che l'avevano, cioè tutti gli omaggi che hanno reso al Vecio che io ho raccontato, lui si è ben guardato da raccontarli. E infatti il nipote l'ha scoperto 10 anni dopo che suo nonno era morto, che l'Arena della sera si era alzata in piedi l'orchestra, che l'hanno accompagnato nel ventre areniano a conoscere tutti i protagonisti, eccetera. Questa combinazione l'aveva omesso, capisci? E allora i paragoni scattano inevitabili, no? Non è che lo faccio apposta, è che è così e basta.
Certo, poi noi il calcio ci restituisce un prisma di personalità, di approcci che è veramente incredibile, no? Per la varietà, però ecco, noi abbiamo degli esempi, delle persone di cui appunto sottolineiamo gli aspetti umani, il fattore umano soprattutto, perché ecco, quello sarà probabilmente un altro aspetto del rilancio possibile. Non può che essere del calcio come di altri settori, è proprio questo fattore umano che Bearzot incarnava perfettamente. Quindi restituire umanità al calcio, raccontando anche la storia di Bearzot, è magari un nostro modesto contributo per far riaccendere l'entusiasmo, no? Può essere questa anche la. la nostra chiave.
Sì, però il calcio non riparte. Se il calcio ripartirà come fenomeno popolare profondo, quale è stato fino a prima del Covid, e che ha perso non per colpa sua, ha perso per il Covid, ricomincerà dall'attaccante del Crotone. Aiutami a dire come si ricorda, Messias, qualcosa del genere. No, no,
Messiaen, pare, sì, no?
Messias, esatto. E dalla sua storia. La storia di Messias è la storia di un immigrato che arriva in Italia e che un giorno viene in un torneo per immigrati, a fini umanitari, viene scoperto da un ex calciatore, ex calciatore del Torino ed ex Ezio Rossi, ed ex allenatore di squadre minori, e da lì comincia una parabola meravigliosa che lo porta a 30 e fischi, a 33 anni, mi pare che abbia adesso, comunque un giorno, a giocare in Serie A, a segnare 5 gol nelle prime partite, giocando con, in teoria, gli ultimi della classe, poi in pratica andiamo a vedere. Comunque in teoria è in quello. Allora, tra la storia di Messias o come si chiama esattamente, perché
Messias,
Messias, perfetto.
scusa, avevo sbagliato, abbi pazienza. Era Messias, non Messias.
Tra la storia di Messias e la storia di Dubai c'è di mezzo questa possibilità di rilanciare il calcio solo per lor signori come fenomeno commerciale e basta. Oppure di rilanciarlo da sotto, dal profondo.
Gigi, noi appunto abbiamo salutato in maniera favorevole la scelta di France Football di non assegnare quest'anno il pallone d'oro e visto anche la carrellata di altre circostanze che abbiamo diciamo fatto in questi minuti, la linea poteva essere seguita anche da altri premi, però lo stesso France Football insomma, qualcosa l'ha voluta fare lo stesso, cioè quella di fare leggere alla giuria che normalmente legge il pallone d'oro, l'undici, il miglior 11 di sempre, non solo di questo secolo o di quello prima. Insomma, io leggo la formazione, poi sono curioso veramente di sapere tu cosa ne pensi, magari se la vogliamo provare a integrare, ma forse non vale la pena, non lo so. Facciamo così, poi ti dico anch'io, almeno chi metterei, chi mi sembra che manchi così da un primo sguardo. Allora, in porta c'è Yashin, usano una difesa a tre con Beckenbauer centrale, Cafu a destra e Maldini a sinistra, poi a centrocampo Matheus e Xavi, e poi Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo il fenomeno. Beh, a me così a spanne sembrerebbe già noto un'assenza abbastanza clamorosa che è quella di Cruyff, e un'altra credo che sia altrettanto clamorosa che o comunque fosse un po' meno, non lo so, ma comunque anche di Stefano, sì, dai, direi lo stesso livello secondo me, di gravità come assenza, se si vuole stare al gioco, però non so.
Vabbè,
E poi
allora,
in difesa sicuramente, boh, non lo so.
in difesa, boh, senti, a parte che quella forma, c'ho un milione di osservazioni da fare, alcune le hai già fatte tu, però prima ho citato il mio amato e indimenticabile Vecio. Allora ti dico rispolvere una frase che lui diceva spesso: la palla la devi prendere, la devi recuperare. Tu ce l'hai solo se l'hai presa la palla, diceva lui, no? Quando si fermava. Allora, mi sto chiedendo, in questa formazione qua, a parte Maldini, neanche Cafu, a parte Maldini e forse ogni tanto Matheus, voglio sapere chi è che prende la palla, perché ogni tanto ti può capitare anche di perderla, no? Se ce l'hai sempre tu, quella squadra lì vince 12, 16, 24-0. Ma se vale anche che la palla ogni tanto la perdi e la prendono gli altri, voglio vedere chi la va a recuperare. Cioè, è una formazione semplicemente grottesca. Perché una formazione, io capisco, dato che sono gli attaccanti quelli che hanno fatto la vera grande storia del calcio, quella più affascinante, e io capisco che davanti a nomi come Maradona, Pelé, i due Ronaldo, Messi, e finché ce n'è, capisco che la suggestione sia. Sì e no, però bisogna che se tu dici gli 11 migliori del secolo, allora è un conto, e magari i difensori non ce n'è neanche uno, a parte che non sarebbe giusto e non sarebbe vero. però ragazzi, cioè, se vuoi fare un'ipotesi di formazione in questa squadra qui, ti ripeto, voglio sapere la palla chi la va a riprendere. Ti leggo in Calce a France Football, loro hanno pubblicato un po' di commenti arrivati, no? E il più bello in assoluto è uno che scrive: Cette équipe est une grosse blague. Questa squadra è una grossa ganassata, non so, no? Per dirla in milanese. Provando che il Covid fa davvero dei ravages internationaux au niveau de goût, cioè che fa davvero dei grossi danni, in questo caso internazionali, a livello di gusto, nel senso che toglie i sapori e i profumi, no? E poi conclude dicendo Cafu Mateus, no? A con l'acqua, nel senso di sogghignate. Dopodiché fa una formazione di altri 11 che però è grottesca quanto la precedente, insomma, no? E allora, cioè, la verità qual è? È che questi sono giochi, però non lo confonderei con Dubai, perché Dubai è una buffonata, perché parte da un presupposto appunto che non esiste. Questa è una possibile formazione non del secolo, ma della storia del calcio. E come tale, l'ho già detto prima, cioè se votiamo in 2 miliardi di persone, bah, trovare due formazioni uguali penso che faremo veramente fatica. Credo. Dopodiché tu hai detto due nomi che non possono non esserci, non possono essere nella storia del calcio, però se tu metti anche Cruyff e Di Stefano in mezzo a quelli, devi cacciarne fuori due davanti comunque, no? E allora magari fuori proprio Messi e Ronaldo, magari.
Forse sì, quello poteva essere il criterio di non mettere quelli che sono almeno di non mettere quelli che stanno ancora giocando, no? Forse giusto per salvarsi un po'.
Esatto, magari lasci stare i contemporanei. Fermo restando che Cafu, migliore esterno destro della storia del calcio, faccio un po' fatica,
No,
perché.
infatti, e poi peraltro con una difesa a tre, no? Che qui non è tanto, non vai a prendere tanto l'esterno di spinta che può essere anche un'ala, ma dovresti prendere uno che come Maldini sa anche difendere e fare il centrale, lui no, non ci azzecca niente.
In una difesa a tre, l'unico che ha un senso è Maldini, perché Maldini può fare qualsiasi roba, ma già Beckenbauer centrale in una difesa a tre l'avrei visto malissimo, con tutta la sua classe e tutta la sua grandezza, intendiamoci. Cafu non ne parliamo proprio, perché era semmai un laterale di spinta, non certamente un laterale difensivo, no? E quindi, boh, insomma, credo che anche questa sia una discreta altra brutta figura, ma non proprio una figura e niente come quella di Dubai.
No, beh, diciamo che ovviamente siamo su due piani diversi, però ecco, questo è stato anche un pretesto siccome a te le formazioni storiche non piacciono, così sono riuscito comunque a farti parlare di questa cosa qua, però tu quando poi alla fine parli ti appassioni di questa cosa qua e dai anche degli spunti nuovi, quindi mi fa piacere, ecco, che ti ho
Come fai a non
portato.
appassionarti quando senti evocare nomi di questo genere? Quando ti metti teoricamente a tavolino e dici: sa, adesso vediamo di far coesistere tre o quattro fenomeni davanti, ma a maggior ragione, se fai coesistere tre o quattro fenomeni davanti, bisogna che dietro ti accontenti di non mettere i fenomeni. Oppure dei grandissimi e forse fenomeni a loro volta o semifenomeni come Didi. Cioè, gente che il centrocampo lo illuminava, ma sapeva anche reggerlo dal punto di vista fisico, atletico, della copertura, insomma, di quello che occorre a un centrocampista.
Gigi, a questo proposito, diciamo, da France Football, volevo dire una cosa che mi è capitato di vedere nei giorni scorsi su YouTube, una vecchia partita del 1963 fra Inghilterra e il resto del mondo, no?
Sì.
Era l'Inghilterra che si giocò a Wembley, era il 23 ottobre del 63, l'ho trovata un po' per caso, ma poi mi ci sono. C'è l'intera partita, se proprio siete molto appassionati, però insomma, se volendo, si può anche evitare, penso ci siano anche dei riassunti. Comunque, la cosa che mi ha impressionato è una partita che vince l'Inghilterra 2-1, Ma del resto del mondo, ti voglio leggere la squadra del resto del mondo a proposito di grandi squadre. Però questi hanno giocato davvero. Premesso che in questa squadra mancano, che erano stati convocati, ma non sono andati perché le società non li mandarono. Pelé, perché il Santos non lo mandò, e Cesare Maldini,
Sì.
perché il Milan non lo mandò. Comunque, la squadra è Yashin, Djalma Santos, Schnellinger, poi c'è Pluškal, uno cecoslovacco, Poploar e Masopust, altri due della Cecoslovacchia. Poi in avanti c'è Kopa, Denis Law, Di Stefano, Eusebio e Gento. Insomma, io sono impazzito, ho detto devo assolutamente vedere Eusebio, Di Stefano e Gento con Denis Law e Kopa giocare insieme avanti.
Sì, anche loro avevano fatto fatica, però tieni conto che Di Stefano era uno che faceva centravanti, ma partendo anche dalla sua area di rigore. Denis Law era un centrocampista totale che poi andando avanti in carriera diventò sempre più attaccante o sempre più goleador comunque, però aveva già più senso. E dietro c'erano tre o quattro cagnacci, tra cui un paio almeno di cecoslovacchi che hai nominato, che insomma che il loro posto lo tenevano. Strano che ci fosse Djalma e non Nilton Santos, che dei due Santos, non parenti tra l'altro, coevi e vincitori di due mondiali 58 e 62. Nilton Santos era soprannominato A Enciclopedia. Questo era il suo soprannome, dico, e, insomma, ed era uno, come dire, discreto in quel ruolo. Sono
Sì.
divertismann, tutti. In questo caso, però, dato che trattasi di partita reale e non virtuale, beh, insomma. La formazione di questa squadra di fenomeni, che peraltro perse, mi dici, dall'Inghilterra, appunto, era reale, insomma, no? Era anche in base a chi ci stava, a chi c'era andato, a chi aveva avuto il permesso dalla società di andarci, per Pelé e non Cesarone Maldini.
Però, per esempio, era per dire che le rappresentative del resto del mondo, poi magari ci torneremo la prossima volta con un altro esempio, magari quella di ricapitoleremo quella squadra che schierò
Ah,
Berzot,
certo.
per dire, no? Che sono la cosa forse più vicina a questa cosa storica e irrealizzabile, no? E di solito appunto poi il risultato finale, ovviamente, se giochi contro una nazionale che è una nazionale a tutti gli effetti vera, poi sono comunque deludenti, nel senso che poi perdi perché gli altri sono più bilanciati. E poi, tra l'altro, loro in panchina avevano anche Uwe Seeler e Puskas, che insomma, per dire, no?
Altri due.
Ecco.
Altri due attaccanti due centravanti discreti, appena discreti, nel senso che segnarono tonnellate di gol e furono due grandissimi tutti e due, Puskas ancora di più direi, perché il colonnello così a spanne tra i primi 10 di tutti i tempi, secondo me davanti a uno coevo che vince i premi oggi a Dubai, ma queste sono valutazioni personali e non credo solo personali, ma insomma. Così, ma in questo periodo qua deve essere scoppiata la referendum mania o il secolo mania, chiamala come vuoi, no? Perché c'è stata anche quella arbitrale, come avrei
Ah, ecco.
visto. E questa è stata molto lusinghiera per l'Italia, perché mentre nel resto delle cose c'è stata la nomination per Gasperini a Dubai, che è stata forse l'unica nota realistica, poi mica che dovesse vincere, ma l'unica nota realistica, mi sembra, no? Una delle poche del calcio contemporaneo e comunque di un orizzonte appena un pochino più ampio rispetto ai soliti noti. E poi invece un italiano che è Collina vince il premio come miglior arbitro di tutti i tempi. Ora, anche lì, miglior arbitro di tutti i tempi, insomma, è abbastanza impegnativo, no? Visto che è stata l'Equipe o France Football, comunque la stessa casa editrice di sempre, francese, a varare questa cosa, a me è venuta in mente un'espressione storica del presidente de Gaulle, che quando gli sottoponevano un piano particolarmente complicato, lui diceva vaste programme, era il suo cioè programma impegnativo, diceva lui, no? E prendeva tempo poi in attesa di una valutazione più seria. Anche questa mi sembra un vasto programma. Io Collina è stato un grande arbitro, anche di più forse, anche più che grande, se, di sicuro. Tant'è vero che in Italia, in un periodo diciamo un po' inquinato del nostro calcio, negli ultimi anni non arbitrò, o perlomeno arbitrò soltanto sfide retrocessione o quasi, pensa un po', per sfide al vertice diciamo che aveva ricevuto un veto da una... da una società primaria, e mentre era reputato già allora il miglior arbitro del mondo, comunque uno dei migliori del mondo, era un pochino ai margini diciamo dalla vetrina, e questo potrebbe anche deporre a cosa. Ma indipendentemente da questo e dal magnifico mondiale che fece nel 2002 quando arbitrò la finale Brasile-Germania, quello che mi ha lasciato un po' più perplesso sono stati il secondo e il terzo, perché il terzo era Vautrot. Vabbè, Vautrot è un francese, il premio è francese, insomma, quel di sciovinismo che glielo concedi, anche perché in altri settori, cioè in altri settori, in altri referendum, in altre cose, non, Platini non c'è, per esempio, né Copan né Zidane in queste, no, in queste altre compilation di cui abbiamo parlato. Pazienza per Vautrot. Anche se ricordo personalmente, per esempio, di Vautrot, ricordo Italia-Argentina-Napoli del 90, e non tanto gli episodi, quanto il fatto che a un certo punto la partita non finiva più. La partita durò non so quanti minuti in più, perché Vautrot non si ricordava di fischiare la fine, aveva perso il tempo. Che su una ribalta del genere, una semifinale mondiale, insomma, già non è proprio una cosa che deponga al massimo. Ma il secondo è Ken Huston. Allora, Ken Huston, lo dico non certamente per te che eri ben lontano dall'essere nato allora, ma è quello che nel 62 arbitra Cile-Italia, e il fatto che dopo Cile-Italia lui non sia stato radiato, ma radiato con la R maiuscola, significa che premiarlo come secondo arbitro, alla memoria per l'amor di Dio, ma come secondo arbitro di tutti i tempi, insomma, lascia un po' lì. Poi è vero che Huston negli anni successivi inventò un sacco di cose che servirono, che tuttora sono inventò il cartellino, qualcos'altro che in questo momento non ricordo, te lo dirò la prossima volta.
Viene attribuita in realtà l'invenzione dei cartellini, cioè l'idea dei cartellini.
L'invenzione dei cartellini, sicuro.
Mentre tu stavi parlando, io
sicuro.
Mi stavo...
stai argomentando, fu una grande idea, intendiamoci, perché fino ad allora le ammonizioni erano una roba molto, ma molto singolare, cioè arrivava uno e tu non capivi mai se questo era stato ammonito o non ammonito, cioè, fece chiarezza, diciamo, che fu, ma erano provvedimenti che rispetto a quello che lui combinò in quella partita di Italia-Cile, diciamo che lui dopo diventò un bravo vigile urbano, se vuoi. Ma dopo aver dimostrato a Santiago del Cile di essere un arbitro che meritava esclusivamente la radiazione, nient'altro, per quello che combinò ai danni dell'Italia quel giorno. No, dico, trovarselo tra il secondo miglior arbitro della storia del calcio a distanza di 50-60 anni, diciamo che secondo me è abbastanza imbarazzante anche questo.
Evidentemente. Gigi, io ti ringrazio come di consueto, ringrazio anche chi ci ha ascoltato. A proposito, noi dobbiamo anche ringraziare in particolare un nostro amico, no, Gigi, Marco Traversi, che insomma, in qualche modo ci ha fornito l'assist per questa puntata, no?
Certo, perché i nostri aficionados non si limitano ad ascoltare, ma in qualche caso scrivono, e se ti buttano lì un'idea, cioè l'indignazione che trasudava da questa mail di Marco Traversi, che tu hai appena citato, che trasudava per la buffonata di Dubai, era tale che non si poteva non dar seguito con una cosa, tanto così per cominciare bene l'anno, no? per cominciare a marcare di nuovo il territorio e le distanze rispetto agli aedi del calcio marketing di oggi.
Perfetto Gigi, allora ci risentiamo la settimana prossima, buon anno a te e a tutti quelli che ci ascoltano, ci hanno ascoltato e ci ascolteranno.
Buon anno sì, a tutti, ciao.